Un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla terza parte di Mille Voci. Dunque, la nostra trasmissione mattutina continua sia su Rete 1 sia sulla 1. Siamo in radio e siamo in televisione. Riparliamo dell'emergenza lupo in Ticino fra leggi federali vincolanti e misure poco incisive. Nell'estate ticinese la presenza dei lupi in aumento nelle nostre valli è decisamente rientrata al centro del dibattito politico. Il tema suscita interesse e discussioni, gli allevatori sono sempre più preoccupati per le frequenti predazioni e l'opinione pubblica è divisa fra chi vorrebbe una gestione decisamente più decisa e incisiva e chi invece sostiene che con le attuali leggi federali le possibilità di intervento per i singoli cantoni, Ticino compreso, sono molto ridotte e limitate. L'apparato legislativo a disposizione non concederebbe, insomma, dei margini di manovra per cambiare una situazione che, per chi è confrontato con il problema, soprattutto gli agricoltori e i contadini di montagna, è diventata insostenibile, tanto che alcuni, lo sappiamo, hanno dovuto rinunciare alle loro attività professionali con capre e pecore. La vera emergenza del Ticino, secondo voi, è allora il lupo? Cosa si dovrebbe o potrebbe fare? Vengono protetti in modo adeguato gli animali da reddito con le misure di protezione riconosciute dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, che sono, lo sappiamo, l'impiego di cani da protezione delle greggi e le recinzioni elettrificate? Allora, ne parliamo oggi con tre ospiti, partendo soprattutto dai numeri, dalle cifre. Non vogliamo fare un dibattito politico, sappiamo che vi sono degli schieramenti politici che cavalcano il tema del lupo, è ovviamente storia nota, lo leggiamo, lo vediamo, lo sentiamo ogni giorno. Sono diversi politici che in queste settimane sono intervenuti. A noi interessa oggi però più che altro fare un discorso di carattere tecnico, di carattere numerico, ma soprattutto di carattere scientifico-economico, perché poi ci sono anche ovviamente le attività, le aziende agricole che lavorano con capre e con pecore e soprattutto gli allevatori che sono costretti a chiudere appunto le loro attività e non possono più mantenere i loro greggi proprio per il lupo, per la presenza del lupo. Tiziano Putelli, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è capo dell'ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del Territorio. Voi avete diramato un comunicato stampa lo scorso 15 luglio nel quale avete preferito fare il punto alla situazione soprattutto con dei dati aggiornati. Allora, stando ai dati pubblicati da voi lo scorso 15 luglio, va detto che in Ticino i capi sicuramente predati dal lupo sono passati dai 38 del 2024 ai 72 del 2025, 12 protetti, 33 non protetti e 27 non proteggibili, a cui ne vanno con molta probabilità aggiunti almeno altri 50 appena saranno conclusi gli accertamenti sui 16 attacchi ancora in fase di analisi. Va detto quindi che i lupi sono aumentati, ma sono aumentate anche le predazioni.
Esatto, allora nei dati che appunto abbiamo divulgato per fare il punto della situazione da inizio 2025 fino a luglio di quest'anno, metà luglio, allora si vede che il numero di predazioni rispettivamente i capi predati sono in aumento rispetto al 23 e il 24 e si avvicinano, sono in linea più o meno con i dati che erano stati registrati nel 2022. Il dato interessante, se posso commentare, o quello che emerge di interessante da questi dati è che innanzitutto gli animali che sono protetti in modo adeguato, l'ha detto lei all'introduzione, quindi con le misure di protezione riconosciute a livello federale, i cani di protezione delle greggi rispettivamente le recinzioni elettrificate funzionano, perché anche quest'anno abbiamo pochissimi casi di animali che erano protetti in modo adeguato che sono stati protetti. Quindi quella è la prima nota positiva che deve emergere da questo dato statistico. Il secondo dato che possiamo estrapolare è che circa la metà delle predazioni è avvenuta su greggi per i quali era possibile attuare le misure di protezione, ma di fatto non erano attuate o non erano attuate in modo adeguato. Questo è un dato che deve far riflettere, si comprende chiaramente le difficoltà che abbiamo a livello di gestione dal settore agricolo. Quello che però deve far sperare è che, lo abbiamo visto, no? Se si possono mettere in vigore le misure di protezione, queste funzionano, quindi è importante attuare laddove possibile le misure per proteggere in modo adeguato le greggi. E poi è chiaro che resta sempre la parte, come gli anni passati, degli animali che non possono essere proteggibili, quindi le misure adeguate non sono o economicamente o tecnicamente attuabili. È chiaro che per queste situazioni ormai sappiamo che la particolarità del Ticino è un po' questa, lo abbiamo anche ribadito più volte alle autorità federali, anche nell'ambito delle consultazioni, per esempio sia nella prima che nella seconda revisione dell'ordinanza federale caccia, ma la nostra particolarità di fatto non è stata riconosciuta a livello federale, quindi questi animali appunto penalizzano il nostro cantone rispetto ad altre situazioni in altri cantoni.
Lei so che sostiene che non si può paragonare il Ticino al Canton Vallese e al Canton Grigioni. Dove le cose sono più tranquille, più calme e dove si è trovata una convivenza serena, diciamo abbastanza serena, fra allevatori, fra chi lavora con capre e pecore e la popolazione, anche coloro che sono contrari ai lupi?
Ma allora, quello che sosteniamo è che le situazioni cantonali sono difficilmente paragonabili, quindi non è semplice o direttamente scontato fare un semplice paragone tra un cantone e l'altro. Però bisogna riconoscere che in altri cantoni, spesso viene citato il Canton Grigioni, ecco per esempio questa particolarità del Canton Ticino dove il 70% oltre delle greggi non sono proteggibili. Sappiamo che in Canton Grigioni oltre il 90% delle greggi sono protette in modo adeguato, quindi abbiamo già una situazione di partenza diversa. Questo è un aspetto non di poco conto, perché da quando è stata introdotta la possibilità della regolazione proattiva, quindi gli interventi non solo a seguito di danni accertati da parte del lupo, ma se vogliamo sono delle azioni preventive soprattutto per contenere i lupi sul territorio nazionale, rispettivamente per togliere quei branchi ritenuti problematici, appunto il diritto federale ha definito cosa si intende per branco problematico, e branco problematico è quel branco che dimostra di aver imparato a eludere le misure di protezione ufficiali. Ecco, solo in questi casi è possibile chiedere la rimozione totale di un branco, no? Ed è chiaro che nelle azioni di terreno, no? Quando si tratta di rimuovere un branco, ci sono delle regole di ingaggio molto più semplici rispetto alla regolazione invece proattiva di base, che prevede il prelievo solo di una parte dei giovani dell'anno con delle condizioni di tiro molto più severe, quindi la possibilità di tiro in presenza anche degli adulti, quindi non è sufficiente vedere un lupo per poter fare il tiro.
Le condizioni sono molto restrittive. Putelli, mi faccia capire, lei dice che se le greggi, se gli animali da reddito fossero protetti in modo adeguato con le misure di protezione riconosciute dall'Ufficio Federale dell'Ambiente, che sono l'impiego di cani da protezione, appunto delle greggi e le recinzioni elettrificate, noi in Ticino non parleremo più del lupo, non sarebbe un problema?
No, non è che non sarebbe un problema, ma dei branchi che abbiamo sul territorio avremmo potuto chiedere una rimozione totale, e gli interventi sulla rimozione totale sono più semplici. Non dico che sono comunque difficoltosi, perché sono azioni tutt'altro che scontate, ma sarebbero più semplici nell'ingaggio e ci permetterebbero di collaborare con i cacciatori sugli interi periodi di caccia utili. Oggi coi cacciatori possiamo lavorare solo sul periodo della caccia alta, in quanto non potendo fare una rimozione totale, ma potendo solo prendere una parte dei giovani dell'anno, questi a partire da ottobre o diciamo inizio novembre non sono più riconoscibili dal resto degli adulti solo per la taglia, quindi il margine di errore in caso di tiro è molto elevato. È in accordo con la Federazione dei Cacciatori Ticinesi è stato deciso di non coinvolgere i cacciatori in questi ambiti qui.
Quindi le possibilità di tiro sono minori, ci sono queste condizioni restrittive stabilite dalle leggi federali, va però ancora detto, per quanto riguarda i numeri, che le predazioni, quindi gli attacchi, sono passati in Ticino dai 19 del 2024 ai 23 del 2025, ai quali vanno aggiunti 16 episodi ancora in fase di analisi per un totale di 39, poi c'è stato qualcosa anche credo stanotte in Valcantone. È stata accertata nel territorio la presenza di 5 branchi di lupi, sono denominati Onsernone, Valcolla, Carvina, Lepontino e Gridone, quest'ultimo identificato all'inizio del 2025. In aggiunta sono state registrate 6 coppie stabili, 3 in più rispetto al 2024. Putelli, 5 branchi di lupi in Ticino, tutto normale, tutto bene?
Tutto normale. Alla fine, allora, i cantoni non hanno un margine di apprezzamento se sono troppi o se sono troppo pochi. È stato definito, ci sono delle regole definite nel diritto federale, ci sono un numero di branchi minimo oltre il quale i cantoni possono domandare o la regolazione proattiva, rispettivamente la rimozione totale di un branco, ma servono le condizioni di entrata in materia. Se non ci sono queste, un cantone non può fare un apprezzamento, sono tanti o sono pochi, se li deve tenere, e quindi noi praticamente ci muoviamo attraverso le regole fissate soprattutto nell'ordinanza federale sulla caccia, e laddove abbiamo dei margini di manovra abbiamo sempre portato avanti delle azioni di intervento. Tra l'altro, se mi permette, per capire bene, è utile ricordare che 4 di questi 5 branchi sono transfrontalieri. Questo vuol dire che una parte del loro tempo lo passano sul suolo italiano, laddove noi non abbiamo nessun margine di manovra, anche soprattutto nelle azioni di tiro.
Ho capito. Gli altri cantoni, però, io torno al Vallese e ai Grigioni, negli ultimi 2 anni hanno saputo però regolare in maniera efficace le popolazioni di lupi residenti, con abbattimenti annuali nell'ordine del 20-30% degli effettivi stimati e con l'eliminazione di una decina di branchi in totali. Invece in Ticino non si è mai superata la soglia del 10% di effettivi abbattuti. Allora c'è chi sostiene che per troppo tempo avete sottovalutato il problema e avete fatto finta di non vederlo, insomma, avete temporeggiato. La sua replica?
Allora, bisogna capire cosa permette il diritto federale di eseguire sui branchi. Allora, non è una riduzione in funzione del numero effettivo degli esemplari o del numero dei branchi, ma ogni branco può essere regolato di base con il prelievo di 2/3 dei giovani dell'anno. Questo vuol dire che un branco, per domandare o per essere per un cantone, per fare la richiesta di una regolazione di base di un branco, deve documentare la riproduzione con almeno 2 giovani dell'anno. Se non c'è riproduzione non si può domandare niente, o se c'è la riproduzione di un solo giovane, quindi questo è già un fattore limitante. Quindi vuol dire che se un cantone ha 10 branchi, se tutti e 10 si sono riprodotti con almeno 2 piccoli, il cantone può domandare la regolazione proattiva di ogni branco. Rispettivamente, se dei 10 branchi questi o non si sono riprodotti o c'è solo un giovane dell'anno, un cantone non può fare niente. Quindi non è che c'è un cantone più sensibile o meno sensibile, ci sono condizioni di ingaggio diverse.
Molto diverse. Quindi lei ci dice in conclusione, perché poi so che ha un impegno di lavoro e quindi deve lasciarci, Tiziano Putelli, che praticamente, da quello che ho capito, il Dipartimento del Territorio non può far molto. La recrudescenza degli attacchi è da ricondurre, insomma, più che altro non alla scarsa incisività con cui voi, il cantone, ha saputo regolare i lupi, ma è dovuta a delle leggi federali che sono molto vincolanti, molto chiari, e sulle quali appunto non si può ovviamente transigere, bisogna rispettarle, sono leggi del nostro diritto federale, quindi assolutamente vanno rispettate. E perciò, anche se il comportamento e il ritorno del lupo comportato per gli allevatori delle enormi perdite effettive finanziarie, voi i vostri margini di manovra sono attualmente limitati. Quindi lei ci dice: non possiamo far molto, non possiamo dire molto agli allevatori, la situazione è questa, dobbiamo convivere.
Le assicuro che il Consiglio di Stato, nei 2 periodi utili per questa regolazione proattiva, che è la novità in ambito legge federale caccia, sul periodo dicembre 23, gennaio 24 e settembre 24, gennaio 25 ha sempre chiesto e ottenuto il massimo del margine di manovra offerto dal diritto federale. L'anno scorso, ricordo, settembre 24, gennaio 25, noi potevamo al massimo catturare 4 giovani dell'anno, due Branco Sernone e due Branco Valcolla. Di questi 4 abbiamo portato a termine l'abbattimento di 3 giovani dell'anno su 4. Il quarto non è stato possibile perché buona parte del tempo il Branco Carvino lo ha passato in Italia. Quindi questo era il margine di manovra nostro e non potevamo chiedere oltre. Anche il primissimo anno, da dicembre 23, gennaio 24, ricordo che il Consiglio di Stato aveva domandato, forzando, la rimozione totale del Branco Sernone, l'Ufficio Federale dell'Ambiente non l'aveva concesso.
Ho capito, quindi il messaggio è chiaro, ma lei in conclusione cosa dice agli allevatori che hanno un problema enorme, che sono costretti spesso a chiudere le loro aziende agricole, le loro attività con capre e pecore? Qual è il suo messaggio che dà lei come funzionario, come capo dell'ufficio della caccia e della pesca? Non possiamo far niente, ci dispiace, buona giornata.
Allora, io come capo dell'ufficio della caccia e della pesca mi sento di rassicurare che noi eseguiamo o portiamo a termine il massimo che il diritto federale ci permette di fare. Va sottolineato che il cantone non ha nessun margine per essere più restrittivo rispetto al diritto federale, ed è chiaro che siamo consapevoli delle difficoltà, della particolarità del Canton Ticino, e lì bisogna ben lavorare sui due fronti. Quindi dobbiamo da un lato mettere in atto, dove possibile, incrementare per quanto possibile quello che riguarda le protezioni delle greggi, e rispettivamente i cantoni devono essere messi nelle migliori condizioni per poter intervenire laddove si ritiene necessario. Oggi lo abbiamo visto, Canton Ticino, con la sua particolarità e con i dati oggettivi che abbiamo alla mano, abbiamo comunque ancora dei margini di manovra limitati.
Tiziano Putelli, la ringrazio per essere stato con noi stamattina, capo dell'ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del Territorio. Ci ha fornito dunque il quadro, secondo voi, secondo il Dipartimento del Territorio, secondo i vostri dati oggettivi, di quello che però rimane un problema. Buona giornata e grazie, buon lavoro.
Buon lavoro, grazie.
Grazie, grazie a lei. Sandro Rusconi, buongiorno, vicepresidente dell'Associazione Protezione del Territorio dai Grandi Predatori, sezione Ticino, benvenuto, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Potremmo chiudere qui la trasmissione, non c'è molto da fare, ha sentito quanto ha detto Putelli?
Putelli giustamente difende l'operato dell'ufficio e dei funzionari, che devo dire anche i guardiacaccia sono solerti e capaci, però dimentica un paio di cosette, dimentica il fatto che sono anni che noi domandiamo al cantone perché non possiamo farlo. Mi scuso, noi come associazione abbiamo tentato di intervenire presso l'ufficio federale proprio per chiedere delle deroghe, e queste devono essere chieste per gli alpeggi non proteggibili, e mi spiego. Il primo è quella questione dei branchi, ha spiegato giustamente: per poter eliminare un branco, il branco, secondo l'ordinanza, deve essere dimostrato capace di aggirare le misure di protezione. Ma se le misure di protezione non sono esigibili, il branco cosa fa? Non potrà mai essere eliminato. Allora, era questa la primissima cosa da domandare, e non è mai stato fatto con abbastanza forza.
Questo Putelli dice però, ha detto però Putelli in modo molto chiaro, che loro, il Dipartimento del Territorio, ha fatto tutto quello che si poteva fare, ha chiesto tutto quello che si poteva chiedere all'ufficio federale.
Col cappello in mano, anzi, bisogna andare a fare come il Canton Grigione o come il Canton Valese. Ho sentito ieri o l'altro ieri il capo dipartimento il Darbelè che dice: sì, un lupo su due che abbiamo battuto non era previsto, eccetera. Dice: ma però si può sbagliare, quando si tira il lupo non c'è sul cartellino col nome e cognome. Allora, così che si risponde. Anche il Canton Grigioni era proibito nel 2022-2023 abbattere dei capi branco. Il capo branco del Beverin l'ha ucciso e ha detto: noi lo ammazziamo, poi ci sentiamo ancora con l'ufficio federale. Si possono fare queste cose? Non è vero, è questione di volontà politica. Si può fare, si può andare anche contro.
È questione di volontà politica, Rusconi, o è questione, lei dice tra le righe anche ogni tanto, di infrangere le leggi?
Non è questione di infrangere, è questione, soprattutto lì la legge è interpretata male, tra l'altro. Il problema è che è chiaro che i funzionari non possono farlo, gli uffici non possono farlo, devono avere la protezione al di sopra, e quello è il problema. Deve esserci il piano superiore che deve essere d'accordo e che dice vabbè, se succede qualcosa ci metto io la faccia, ed è quello che succede nel Canton Grigioni. E quindi sono state fatte delle operazioni nel Canton Grigioni e anche nel Canton Vallese che non erano conformi, ma non c'è stata nessuna sanzione. Si sono difesi, politicamente hanno detto è così e basta.
Cosa significa che non erano conformi, scusi?
Ho fatto l'esempio del capobranco del branco Beverin, quando era ancora strettamente protetto non si poteva fare, hanno detto vabbè, noi lo ammazziamo, poi ne parliamo dopo,
vedo,
e l'hanno ammazzato.
Sì, ecco, però capisco anche che chi vuole rispettare la legge possa dire e possa anche così pensare e interpretare che
ma qualcuno
la
deve
legge
capire.
Va rispettata. Poi certo posso capire che qualcuno invece va un po' oltre e dice cominciamo a e poi vediamo l'effetto che farà.
La legge va benissimo finché la legge ha rispetto per la realtà, quando la realtà supera le questioni della legge bisogna tener conto della realtà e le leggi devono essere modificate, questo me l'hanno insegnato, ho fatto il funzionario anch'io, lo so, non si può cambiare la realtà, si cambiano le leggi.
Ecco, però le leggi in questo caso deve cambiarle il Parlamento federale, quindi le due camere.
Sì, poi basterebbe cambiare l'ordinanza, perché è l'ordinanza che è un'interpretazione della legge, non c'è neanche bisogno, per la questione degli animali proteggibili non c'è nessun bisogno di toccare la legge, basterebbe cambiare l'ordinanza.
Silvia Gandolla, buongiorno anche a lei, biologa faunista che si occupa di predatori per il WWF, per Pro Natura. Allora, si può convivere con il lupo? Come si può, potrebbe convivere con il lupo?
Allora, mi permetta solo di rispondere un attimo a Rusconi, che quando è stato abbattuto il capobranco del Beverin in realtà era previsto dalla legge, non è stato fatto contro la legge, perché aveva predato in determinate condizioni e superato certi limiti dove la legge federale permette chiaramente questo intervento, quindi no, non ha fatto niente contro la legge federale.
Quindi i cantoni Grigioni e Vallese rispettano la legge, anche se Putelli dice però non si può fare un confronto fra il Ticino e il Grigioni e il Vallese, d'accordo?
Sono d'accordo, sono condizioni completamente diverse, non dico che siano tutte giusti i risultati, ma le condizioni sono quelle e non è corretto andare a fare paragoni in questo momento.
Perché per 100 anni non si è più parlato del lupo? Perché non c'era?
Allora, la storia del lupo è importante conoscerla, perché conoscendo la storia possiamo capire cosa sta succedendo adesso. Per prima cosa, 100 anni fa è stato estinto un animale che era già in via d'estinzione. Cominciamo dal 1700, quando in Ticino e in tutta Italia non c'era più neanche un ungulato, quindi non c'erano le prede e non c'era più nemmeno la foresta, cioè se guardavamo la Valcolla era completamente spoglia.
Desertificata,
era spoglio addirittura tutta la montagna fino a Bosco Gurin. Quindi c'è stato un periodo di tempo da quando si sono estinte le prede a quando si è estinto il lupo, ci vivono 100 anni, in cui effettivamente il lupo si era interessato alle attività umane. Ed è assolutamente sbagliato fare processi alla storia, la gente moriva di fame, c'erano altre conoscenze e concezioni dell'ambiente. È stato estinto un animale che non aveva habitat e non aveva prede. Ed è stato estinto anche con il veleno, uccidendo anche tanti altri animali.
Diciamo che le leggi erano un optional.
Ma come detto, il processo alla storia non serve a niente. Quello che mi interessa far capire adesso è che le condizioni oggi non sono le stesse. Non è pensabile di fare quello che è stato fatto 100 anni fa.
È impossibile eliminarli tutti.
Anche se non ci fosse nessuno a difenderli. Siamo in una situazione in cui ci sono foreste ovunque, c'è stata una riforestazione che è cominciata negli anni 60, quando dalle campagne la gente ha cominciato ad andare in città. E si è un po' tutto tornato un po' più selvaggio, sono tornate le prede, sono state anche reintrodotte le prede e questo ha dato una spinta al lupo talmente grande che adesso non è pensabile di rallentarla solo, cioè, con il fucile.
È impossibile quindi, col fucile non si può regolare il problema lupo.
Si può provare a fare il Far West, ma non è detto che funzioni. Oppure si può usare il fucile, ma bisogna usarlo con la testa, perché non dipende da quanti lupi rimuoviamo, ma da quali lupi rimuoviamo e come lo facciamo. Perché sennò arriviamo solo a fare delle recrudescenze. Cioè, ci sono casi all'estero dove è stato fatto e gli attacchi sono solo peggiorati.
Però c'è un problema, lo abbiamo visto recentemente nelle scorse settimane con il lupo che ad Arthur è sceso molto in basso. Allora, ci sono dei lupi che non hanno più molta paura della gente di scendere in pianura, diciamo così, molto vicine, nelle zone molto vicine ai paesi, abitati, alle città, anche perché il lupo, lo sappiamo, è attirato dal cibo. Dove c'è cibo, il lupo tenta di arrivare, tenta di ovviamente mangiare e di sfamarsi. Allora,
prima di tutto...
Ecco, in questo contesto c'è anche chi magari favorisce un po' il fatto di far scendere i lupi sempre più in basso.
Allora, prima di tutto non è una questione di quota, ma è una questione di habitat. L'habitat del lupo è potenzialmente ovunque. Chiaro che da noi si parla di quota perché le sue prede principali in estate tendono ad alzarsi di quota e le seguono. Chiaro che il lupo è opportunista, il lupo va dove trova il cibo più facile, e quindi se noi offriamo un ambiente ricco di cibo facile, una specie di McDonald's gratuito nelle nostre aree abitate, è chiaro che il lupo tenderà a frequentare i nostri abitati. Poi, da qui a diventare pericoloso, ci sono ancora diversi step e sta a noi anche cercare di non arrivare all'escalation. Cioè, un lupo non si improvvisa mangiatore di uomini dal giorno alla notte, ma c'è proprio un'escalation di comportamenti.
Perché il lupo può scendere, vede una persona, un umano e scappa. Può scendere, vede una persona, rimane lì, non scappa. Può scendere, vede una persona e magari si avvicina perché pensa che la persona gli offre qualcosa da mangiare.
Esatto, chiaramente deve esserci stato un precedente di una persona che gli ha offerto da mangiare. Beh, poi a questo punto io sono d'accordo che la sicurezza delle persone è importante e anche ascoltare le paure della gente non bisogna mai sottovalutarle. Quello che dico è che oltre a un certo livello è giusto intervenire e anche subito. In Svizzera viene fatto ed è già stato fatto alcune volte e nessuno si è mai opposto. Non bisogna paragonare quello che succede in Italia, perché in Italia la gestione degli animali selvatici è tutt'altra cosa. E quindi io dico, abbiamo fiducia nelle autorità, perché in Svizzera ci hanno dimostrato diverse volte che non lasciano avvenire questa escalation, ma dal canto nostro dobbiamo fare anche noi la nostra parte e quindi gestire in modo responsabile i nostri scarti alimentari,
non lasciare le costine, insomma,
esatto. Non dare da mangiare
a portata di lupo,
non dare da mangiare a gatti randagi in posti accessibili, proteggere i nostri animali dove riusciamo.
Però lei mi diceva prima della trasmissione che conosce persone che vorrebbero avere il lupo in giardino.
Mi è capitato di sentire queste persone. E il problema è che in una popolazione c'è ogni tipo di persona. E è chiaro che noi possiamo cercare di educarle il più possibile, ma non sempre si arriva dappertutto e bastano poche persone che pensano che sia
incoscienti,
bello.
Incoscienti. Possiamo dirlo. Prima di ridare la parola a Sandro Rusconi, quando si parla di lupo problematico, beh, lo definite voi esperti che il lupo può essere più o meno problematico. Il lupo quando scende non ci dice io sono problematico, attenzione, via tutti, oppure tranquilli, non sono problematico. E quindi, signora Gandolla?
Ma anche qui non ci dà una...
Ecco, il lupo problematico, qual è?
Il lupo problematico, allora, se parliamo della convivenza negli abitati, è quello che ho appena detto. Quando un lupo perde la timidezza verso l'uomo, è giusto cominciare ad addrizzare le antenne. Quando invece parliamo di allevatori, che io sono d'accordo, stanno soffrendo tantissimo, la situazione è veramente pesante e difficile. E adesso non voglio parlare di protezione del lupo, ma voglio parlare di dati reali. Noi adesso, come detto, è impossibile estinguere il lupo, quindi dobbiamo cominciare a pensare che dobbiamo costruire una coesistenza che sia il più praticabile per entrambe le parti. È chiaro che quando abbiamo uno sforzo di protezione veramente alto, dove abbiamo comunque anche sistemi di sicurezza e poi il lupo le oltrepassa, allora quello è il lupo problematico. E allora è giusto intervenire su quei lupi dando spazio ad altri lupi che sono più rispettosi.
Più rispettosi delle persone, perché delle ovviamente il lupo continua a fare il lupo.
Più rispettosi dei sistemi di protezione.
Ecco, diciamo così. Rusconi, allora, sui sistemi di protezione, ha sentito anche prima Putelli, lui dice, ma dopo tutto però se le pecore, le capre sono protette in modo adeguato, con recinzioni elettrificate, con i cani da guardagnia e soprattutto i cani di protezione, da protezione delle greggi, le cose poi vanno anche abbastanza bene o bene, non ci sono particolari problemi. Allora, voi come associazione protezione del territorio dai grandi predatori, in che modo sensibilizzate gli allevatori sul fatto di proteggere le greggi?
Per tutto non c'è bisogno di sensibilizzare gli allevatori, sanno fare il loro mestiere meglio di chi magari sta dietro una scrivania. Il secondo problema è che si parla tanto della protezione, cominciamo col dimenticare i cani da protezione o cani guardiania, perché non ce ne sono, e chi vuole ottenerne uno deve aspettare degli anni. Secondariamente costano una barca di soldi e creano quasi più problemi di quanti ne possano risolvere. Ne faccio solo un esempio: nell'Alto Canton Uri i cani da protezione delle greggi non sono concessi perché c'è troppo turismo, basta.
Quindi creano problemi i cosiddetti cani da guardiania.
Guardiania è perché non è che ammazzino la gente, però
infastidiscono
le persone, poi certo. Le persone vanno a farsi male, cadono, la bicicletta, eccetera, abbiamo dei casi anche in Ticino.
Sì.
Ecco, se lasciamo perdere quella. Le recinzioni, va bene, parliamo di recinzioni. Uno al peggio non può essere recintato, cominciamo da questo, perché deve fare dei chilometri di recinzione, quindi l'unica cosa che si può fare sono le famose recinzioni notturne, il che vuol dire recintare capre o pecore di notte, metterle assieme e raggrupparle. A parte che se lei ha delle greggi di 500-600 pecore, non è facilissimo ricondurle in un recinto notturno che si riempie di sterco dopo tre giorni, quindi deve cambiare il posto, eccetera. E questi animali soffrono anche perché il loro pascolo preferito è alla mattina presto, alla sera tardi, addirittura anche di notte. Non parliamo poi delle capre, è più facile recintarle perché le si munge la sera e rientrano, però le si priva del pascolo migliore, che è la sera tardi e la mattina presto. E quindi cosa succede? Che con queste protezioni noi attentiamo al benessere degli animali molto forte e in fondo vanifichiamo il beneficio dell'alpeggio. Quindi se vogliamo trasformare l'alpeggio in una stalla, portargli sul fieno in un recinto, facciamolo, ma non chiamiamolo più alpeggio. Quindi cominciamo a parlare anche di queste cose che causano perdita di fertilità, perdita di latte, perdita di carne, che non viene rimborsata ancora. Quindi cominciamo a dire quanto costa in realtà tutte queste misure di protezione, che servono sì e servono no. Il signor Putelli ha detto giustamente che ci sono delle regole di ingaggio e come ha ripetuto anche Sissi Gandola, per quanto riguarda i branchi problematici che dovrebbero aggirare le protezioni considerate ufficiali. Ebbene, qui nel Malcantone sono successe due predazioni con animali protetti, con superamento del numero di danno rilevante. E noi ancora oggi aspettiamo la risposta del Consiglio di Stato e dell'Ufficio Caccia e Pesca di cosa vogliono fare di questo branco.
In teoria si potrebbero abbattere, Gandola.
Noi sappiamo che in uno di quei casi abbiamo saputo da fonte abbastanza sicura che è risultato dall'analisi del DNA che è un membro del branco Carvina. Quindi abbiamo le condizioni, però nessuno ci risponde ed sono passati quasi due mesi.
In realtà non ci sono le condizioni, per via che si potrebbe intervenire solo se si sa già.
No, solo che sia in autunno, però almeno una risposta dice va bene, in autunno inoltreremo la domanda. Scusa, sì, lo sai benissimo che giocano a nascondino con queste cose, non devo raccontarlo a te.
Nessuna risposta. Nessuna risposta ha ottenuto Rusconi.
No, la nostra associazione, ma il comune di Alto Malcantone anche ha scritto.
E quindi, nessuno ha risposto?
No, finora nessuno ha risposto, poi si può dire vabbè, risponderanno poi in autunno, eccetera, ma si gioca a nascondino con queste cose qua. no? E quindi non va bene assolutamente.
Allora,
quindi...
stanno arrivando molti messaggi allo 076 321 11 13. Ovviamente il tema è caldo, caldissimo, se ne discute, se ne dibatte soprattutto sui media in queste settimane. Rusconi, se lei fosse Claudio Zali, responsabile del Dipartimento del Territorio, cosa però farebbe concretamente?
Andrei con una delegazione di persone a parlare con l'ufficio federale, con il consigliere federale responsabile, per dire: signore, la situazione è questa, noi dobbiamo avere delle condizioni particolari, perché altrimenti i nostri alpeggi non proteggibili scompariranno tutti. Ne abbiamo già perso più di un terzo di alpeggi caricati a ovini e caprini, non è solo alcuni, ma sono un terzo.
Ecco, ma andando a Berna, lei in qualità di un prossimo futuro Claudio Zali con una delegazione, lei crede che Berna sia recettiva, possa essere comunque pronta a ascoltare, a dare seguito alle vostre richieste, ai vostri appelli, alle vostre lamentele? Cioè c'è effettivamente questa speranza in lei?
Allora, come Sissi Gandola ha detto prima, che Canton Grigioni ha ucciso il capo del Branco il Beverin in perfetta legalità. Non è vero, ha litigato con l'UFAM, sono andate al tribunale. Quindi bisogna essere capaci di negoziare in maniera robusta, in maniera energica. È questo che manca, perché qui la situazione è proprio questa: noi rischiamo di perdere quasi completamente il pascolo libero di animali minuti, no? Ovi caprini.
Certo, Silvia Gandol.
Poi c'è anche il problema del vago pascolo primaverile e autunnale, che adesso non sono quasi più possibili, perché questi non sono proteggibili, perché gli animali fuori nel bosco lei non può recintare, non può fare niente. Allora, le recinzioni notturne, per riprendere quello di prima, vanno bene di notte, sì, ho capito, ma di giorno deve farle pascolare, e di giorno, quando è brutto tempo, cosa succede? Il lupo preda, ed è successo, le ultime predazioni sono venute proprio per questioni meteorologiche.
Durante le mattine, Silvia Gandolla.
Però di giorno.
Sì, di giorno, certo, quando sono fuori.
Allora mi dicano tutti i grandi scienziati cosa vogliono fare.
Allora, Silvia Gandolla, lasciamo la parola a Silvia Gandolla. Allora, sentito, Rusconi, si va a Berna, si discute, si prova insomma anche un po' a picchiare i piedi, a battere i pugni sul tavolo, e si dovrebbe ottenere qualcosa in più rispetto a quanto non si sta ottenendo ora?
Allora, sono due le cose. Allora, uno, se si va a Berna, allora però bisogna discutere anche del fatto che quando è stata approvata la nuova legge, la nuova ordinanza, Berna ha deciso di tagliare dalla metà e i contributi che davano per la protezione, perché questo è anche un grande problema. E secondo, sì, il problema è: andate a Berna, cambiate la legge, ok, vi lasciano tirare via il branco quando volete, e poi dopo una settimana ne arriva un altro, cioè è una cura palliativa.
Questo, allora, questa è la narrazione di tutti, continuano a mettere questo spirito. Quando c'è un incendio lo si spegne, poi se ne arriva un altro si guarda di spegnere anche quello. Non cominciamo ad anticipare le cose prima che succedano, fasciarsi la testa prima che sia rotta. Queste sono narrazioni, cominciamo a fare il lavoro. Nel Canton Grigioni hanno avuto una diminuzione delle predazioni grazie al fatto che hanno controllato anche il numero dei lupi. E questa è una realtà: meno lupi, meno predazione. E sfido chiunque.
No, quello sicuramente, però Rusconi, mi spieghi ancora bene, ma nel Canton Grigioni sono arrivati a avere meno lupi e meno predazioni perché di tanto in tanto la legge la interpretiamo come vogliamo noi?
No, sono arrivati, sì
o no? No, ma nel
Canton Grigioni non hanno esitato a fare queste considerazioni e lucubrazioni, ma sì, ma no. Si spara e se si sbaglia non fa niente, se si è sbagliato va bene, non è colpa di nessuno.
Allora, posso dire che il Canton Grigioni è ribelle, questo davvero, ma in tutti i sensi, perché quando la Confederazione non riconosceva alcuni sistemi di protezione, ce li hanno messi loro i soldi. Quando i cani non funzionavano col vecchio programma federale, hanno messo loro nuove regole e sono andati contro. Quindi sì, sono ribelli, ma in tutti i campi.
Quindi è un po' il loro atteggiamento.
E sono diminuite perché loro hanno il 90% di pascoli protetti e la loro orografia è uguale alla nostra.
Allora, ascoltiamo velocissimamente un messaggio vocale, lo chiedo al nostro regista Lorenzo Barenco, è un messaggio veloce di Sabina, credo. Allora è partito, vediamo se lo sentiamo.
Proteggete, no? Come proteggiamo tutto? Assicurazioni dai disastri, proteggete sti branchi e basta. Sti bestiame, che cavolo, siamo tutti uguali, eh? Contadini, eccetera, eccetera. Ognuno si deve autoproteggere.
Allora, è un discorso che abbiamo fatto, adesso siamo in chiusura di trasmissione. Silvia Gandolla, basta proteggere e tutto va a posto.
No, ci vuole lo sforzo di tutti, non basta proteggere, ci vuole la popolazione che prima di tutto abbia un po' più di empatia verso gli agricoltori, quindi messaggi così non aiutano la causa. E innanzitutto, quando andiamo in montagna, dobbiamo renderci conto che siamo ospiti, che dobbiamo entrare in uno spazio in cui c'è gente che lavora e quindi una grande parte di colpa del perché molti agricoltori non prendono i cani è anche colpa noi, di noi escursionisti, che non riusciamo a sopportare che non tutto sia facile. E chiaro, se ci fosse già molto più sopportazione verso i cani e molto aiuto anche da parte di tutto il pubblico, secondo me già sarebbe un po' più facile. E poi noi, gli agricoltori, non è facile per loro proteggerlo, bisogna rendercene conto e non dobbiamo fare che sia tutto sulle loro spalle, dobbiamo mettercelo sulle spalle di tutti.
Rusconi, 30 secondi prima di chiudere, è d'accordo
Sì,
con
ha
quanto ha
ragione Silvia.
spiegato e detto Silvia Gandolla?
Sì, ha ragionissimo nel dire che non si può mettere sulle spalle degli allevatori. Tra l'altro le protezioni sì vanno bene, ma quando queste costano più di quanto sia il reddito possibile, non sono più sostenibili ed è la ragione per la quale alcuni alpeggi sono considerati non esigibili. Quindi non si può, allora se si vuole pagare il formaggino 38 franchi all'uno, allora me lo si venga a dire. Questo è il problema. Perché poi vengono sovvenzionati l'acquisto delle reti, ma non il lavoro per metterle, togliere, eccetera, e il lavoro per far entrare e uscire questi animali e le perdite di cui dicevo prima, di latte, di carne e di fertilità.
E
Ma
secondo
queste
me
cose.
costerebbe molto meno andare a Berna e riuscire ad avere i giusti soldi per potersi
Ma no,
proteggere, avere il personale, che pensare di fare fuori tutti i lupi.
Impariamo
Sì, ma
magari
sono
un po'
soldi
dal
dei
Canton
cittadini.
Grigioni.
Sono soldi dei
Grazie.
cittadini.
Grazie. Devo chiudere. Grazie mille a Tiziano
Ciao, state
Butelli
bene.
che ha aperto la trasmissione, appunto la nostra trasmissione di Mille Voci. Grazie a Sandro Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Protezione del Territorio dai Grandi Predatori, Sezione Ticino. Grazie a Silvia Gandolla, biologa faunista che si occupa di predatori per il WWF per ProNatura. Beh, il tema ovviamente non si chiude qui, se ne riparlerà ancora parecchio, presumo, nei prossimi mesi e anni. Buona giornata e a domani con Mille Voci a partire dalle 9. Buona continuazione di ascolto e di visione.